Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro.
Ed eccoci qua oggi, mercoledì 1 febbraio, con la consueta puntata di Memoria Resistente, con la continuazione della lettura dell'interessante narrazione La memoria di Mario Tognato, un inverno lungo 20 mesi, l'inverno di 20 mesi, in cui narriamo le vicende appunto di questi partigiani che combattevano tra i Colli Euganei e l'immediata periferia, cioè l'immediato vicentino, tipo 90, Lozzo, quella fascia che parte dall'estremo limite della provincia di Padova all'inizio della provincia di Vicenza. Abbiamo sentito le loro storie, le loro fortune e purtroppo le loro sfortune, perché anche là ci fu chi prode di tradire i combattenti del popolo, non ebbe esitazione ad andarli a tradire davanti al nemico tedesco, all'invasore e al suo servo fascista, e questo causò la morte di una decina di compagni in questo momento, di più di una decina di compagni che sotto il piombo nazifascista trovarono l'ultima ora, se non per caso che la fortuna volle che magari qualcuno fu ferito e riuscì a darsi morto, fingersi morto, riuscì a scamparla per poter raccontare agli altri ciò che è veramente successo, affinché non venissero dimenticati i loro compagni di lotta caduti, anzi per dare nuovo spunto ancora di più a vendicarli tramite azioni, sabotaggi e chiaramente l'eliminazione fisica di questi vermi, che purtroppo in quei duri 20 mesi d'inverno, come dice appunto il Tognato, occupavano l'Italia con l'ausilio di sempre quei corvi neri, maledetti fascisti, che davano loro una mano, ma era ormai il canto del cigno per entrambi. E quindi i partigiani combattevano sempre con maggior vigore, anzi erano sempre di più, finché si arrivò appunto a quei giorni gloriosi dell'aprile 45, in cui l'insurrezione generale diede il colpo di grazia alle truppe tedesche, che ormai avevano le truppe alleate in Germania marciavano verso Berlino, e le Brigate Nere e comunque tutti gli altri corpi della Repubblica Sociale Italiana, questa pagliacciata di Repubblica che venne istituita più che da Mussolini, da Hitler, tanto per dargli un contentino al burattino del suo amico, cercare di scappare in ogni dove appunto in quei giorni, perché ben sapevano che la vendetta, anzi la giustizia non vendetta del popolo, sarebbe arrivata inesorabilmente. E quindi continuiamo con le storie appunto di questi ragazzi che si prodigavano di trovare armi, di compiere azioni, di riuscire a trovare agganci con gli alleati in modo da potersi procurare armi e munizioni ed esplosivo, soprattutto perché appunto le loro maggiori obiettivi erano interrompere il traffico del nemico che portava i rifornimenti al fronte. In questo momento il 1944 era fermo tra era fermo su, in Lazio, sulla famigerata linea Augusta, che tante pene e problemi causò agli alleati. E quindi, diciamo così, loro iniziano con pentole e coperchi. Dopo le fucilazioni di San Vitale e di Poiana Maggiore, la nostra attività si è andata facendo sempre più difficile, i controlli e i blocchi stradali erano sempre più frequenti, le retate sempre più impensate, gli arresti sempre più imprevisti e continui. I ragazzi erano nervosi e sfiduciati e noi avevamo la sensazione di star per entrare in una grave crisi, per sfuggire alla quale bisognava trovare immediatamente una soluzione che modificasse completamente la situazione attuale. Per colmo, ad abbattere ancora più gli animi, comunicato al maresciallo Alexander, che invitava tutti i partigiani a non esporsi, a ritornare alle proprie case per conservare le forze per la primavera. Quello non doveva avere la minima cognizione di cosa fosse una formazione partigiana, se credeva che essi si potesse smobilitare e mobilitare così su comando. La repressione nazifascista si fa sempre più rigida, più pressante, ormai in pianura, non sapeva più come nasconderci. Anche quelli che ci avevano sempre aiutato ed ospitato ora erano perplessi, non sapevano più che pensare, temevano di aver commesso un grosso errore. A Lozzo poi ci mancava ora anche la preziosa opera del parroco, Don Giuseppe delle Fratte, che eravamo riusciti a far fuggire pochi minuti prima dell'arresto. Per colmo di disgrazia, sotto la regione erosiva delle piogge, molti rifugi e magazzini sotterranei erano crollati, non sapevamo più dove mettere materiali ed esplosivi. Dopo molte discussioni decidemmo che la soluzione poteva essere una sola, spostarci. Spostare prima armi, munizioni ed esplosivi e far giungere poi la spicciolata agli uomini. Io avrei voluto portarli in montagna, ma il pensiero di un inverno più che imminente, mentre non erano ancora organizzate le basi d'appoggio, di rifornimento e di difesa, ci fece preferire le isole della laguna. Io venni incaricato del trasporto dell'armamento e del materiale esplosivo. Il viaggio del materiale e delle armi doveva venire in due tempi, dai colli a Padova e da Padova a destinazione. Radunai tutta la roba nella fattoria dei Miele, 12 Bre, una quarantina di Sten, 12 casse di bombe a mano inglesi, diversi quintali di dinamite con micce di vario genere, detonatori e congegni eccetera. Inoltre un cospicuo bottino che Gino Bau, Nello Bovo, Silvio Berton, Beppi Bellucco, Arturo Menoncin e gli altri ragazzi di Valle San Giorgio al comando di Tony Giuriati avevano razziato i tedeschi, 2 casse di fumogene, 400 bombe a mano di vario tipo, diverse mine anticarro e circa 20.000 colpi di machine pistol, che andavano benissimo anche negli Sten. Per dare meno nell'occhio pregai mia madre di chiedere a un carrettiere, un certo Paulon, se fosse disposto a portare in città un carico proibito, frumento e generi alimentari. In vista dei possibili nuove restrizioni intendevamo premunirci. Ottenuta risposta affermativa, feci sistemare tutta la roba in 2 botti da 6 ettolitri ed in una da 4. Ai Miele dissi che qualunque cosa fosse successa, si ricordasse dire che un carro proveniente dalla bassa e carico con quelle botte aveva rotto le stanghe proprio davanti alla loro fattoria. I conducenti avevano chiesto che mi conoscessero, avuta una risposta affermativa, li avevano pregati di accogliere le botte sotto il loro porticato e di consegnare una lettera per me. Io pochi giorni dopo avevo provveduto a mandare il carrettiere Paulon. Al Paulon fissammo come itinerario il giro attorno ai Colli Ugani, per Bastia come punto di ritrovo il ponte San Giovanni a Padova. L'orario di appuntamento alle 8 di giovedì 9 novembre 1944. Il carro avrebbe dovuto essere portato entro il portone di Casa Pozzi, proprio lì al luogo di appuntamento scaricato. All'appuntamento ci sarebbe stato Marco. In quell'epoca io dormivo presso una zia a Selvazzano. Alle 8 meno un quarto del giorno 9 era al ponte San Giovanni, ma aspettavamo Ivano, il carro non era arrivato. Con Marco inforcammo le biciclette e corremmo a Vovecchio dove abitava il Paulon. No, non aveva potuto partire, l'indomani sarebbe stato puntualmente alle 8 al ponte San Giovanni. L'indomani mattina, mentre stavo ancora pedalando alla volta di Padova, incontrai Marco. Il carro non è ancora arrivato, disse, ci conviene andargli incontro. Erano ormai le 8 passate, se il carro non era ancora arrivato, il carrettiere non era ancora partito anche questa volta, o doveva essere successo qualcosa. Rifacendo a ritroso l'itinerario che avevamo fissato al carrettiere, percorremmo a perdifiato i 30 e più chilometri che ci dividevano da Vovecchio. Paulon cade dalle nuvole, suo figlio doveva essere certamente già arrivato al luogo dell'appuntamento. Era partito la sera prima dell'imbrunire, saltammo sulle biciclette e corremmo come disperati nuovamente sino a Padova. Al ponte San Giovanni ci guardammo attorno, niente. Entrammo in un piccolo bar a prendere un caffè, mentre il padrone ci serviva, chiedemmo con fare indifferente se avesse visto per caso un carro con delle botti fermi sulla strada. Se l'aveva visto? Quasi 2 ore era stato lì, dalle 6 alle 7 e mezza. Poi un agente del Dacia aveva chiesto la bolletta di accompagnamento, il ragazzo non l'aveva. Allora l'agente l'aveva fatto portare il carro alla direzione del Dacia. Dov'è la direzione? In via Dante. Non lo lasciamo nemmeno finire, balzammo fuori, che si faceva ora. Marco propose che, dato che lui aveva il tesserino falso alla polizia fascista, avremmo potuto tentare andare al Dacia per vedere se ci fosse nulla da fare. Nell'androne d'ingresso del palazzo c'era una custodia di biciclette. Mentre le depositavamo, chiedemmo al vecchietto che ci dava la contromarca se fosse stato parato lì un carro con delle botti. A sentire parlare di quel carro fece un balzo. Eravamo forse noi quelli del carro? Sorridemmo rispondendo di no. Noi eravamo solo dei poliziotti che avevano scovato il carro. Bisognava assolutamente fare qualche cosa. Marco decise che lui sarebbe andato su, io sarei rimasto di guardia giù. Nel caso gli avessi tardato più di 5 o 6 minuti, andassi su anch'io per cercare di toglierlo d'impiccio. Eravamo tutti e due armati. Mentre Marco era su, io rispondevo nervosamente al vecchio che voleva sapere un sacco di particolari di come erano andate le cose. Il tempo passava e Marco non compariva. In effetti erano solo 3 minuti che era andato di sopra, ma mi sembrava già un'eternità. Quando furono passati un altro paio di minuti, piantai il vecchio a metà di una nuova domanda e indifilai di corso le scale. Mi fermai un attimo a togliere la sicura e proseguì. Al primo pianerottolo una tabella direzione provinciale del Dazio ed una porta a vetri smerigliati. Strinsi il calcio della pistola affondata nella tasca ed apersi deciso la porta. Da un'occhiata di Marco capì che non c'era da temere. Stava giusto spiegando al signor direttore tutte le peripezie che avevamo dovuto sostenere per impossessarci di quella roba infilandoci una formazione partigiana. Ed ora un colpo di sfortuna ci offuscava e il successo ormai conseguito. Già, perché mi spiego, il carro era già venuto a... erano già venuti quelli da Muti a prenderselo e certamente adesso li ha fatti belli con le penne degli altri. Il direttore si disse spiacente al contrattempo, ma visto il genere di vino che le botti contenevano non aveva potuto fare diversamente dal telefonare la Muti. Ce ne andammo dicendo che in fin di conti di compromesso non c'era niente. Avremmo fatto valere le nostre ragioni al comando della Muti. Dov'era a proposito tale comando? In via Rinaldo Rinaldi. Benissimo. Ci saremmo andati subito, questa volta era proprio fatta, non c'era più niente da fare ormai. Io però dovevo correre immediatamente ad Este. Dovevo riuscire ad avvertire mia madre per farla fuggire. Il carrettiere, un ragazzo di 12 anni, avrebbe senz'altro detto per conto di chi aveva effettuato quel trasporto. Mentre con Marco stavo percorrendo Riviera Paleocapa, il mio sguardo venne attratto da un manifesto. Marco, disse, oggi è il 10 novembre, il giorno in cui scade il bando del Duce. E lo lasciai per pedalare furiosamente sino ad Est, attaccandomi a camion e pedalando per di fiato. Impiegai meno di un'ora a coprire i 32 chilometri che separano Padova da Est. Anziché attraversare il centro, preferì la circonvallazione. All'imbocco di via Gambina mi disfeci della pistola mettendola sotto un tombino. Non saprei dire perché lo feci, certo sì che è stata un'intuizione veramente fortunata. Arrivato alla porta di servizio che si apriva su una via diversa dall'ingresso principale, suonai a lungo. Sentivo il campanello trillare ma nessun rumore mi fece eco. Suonai allora all'appartamento del piano terra. La signora che mi venne ad aprire chiese se sapesse se mia madre fosse in casa. Rispose che doveva esserci dato che aveva sentito dei passi anche poco prima. Lasciai la bicicletta nell'ingresso e salì di corsa alle scale. In cucina nessuno. In sala da pranzo nemmeno chiamai forte la mamma, ma non ottenni risposta. Mi lamentai allora che mi avevano mandato a dire che mio padre stava poco bene. Attraversai il breve corridoio e apersi la porta della stanza di mio padre. Mio padre era ritto in camicia da notte a fianco al letto a piedi nudi e mi fissava con occhi pieni di angoscia. Da sinistra una canna di mitra mi fissava con occhio freddo e duro, la impugnava un milite della Muti, dei capelli biondicci e dalla giubba senza colletto da cui uscivano ciuffi di pelliccia. L'orgasmo che fino a quel momento mi aveva oppresso sparì come per incanto. Un tenente della Muti si voltò a chiedermi chi fosse, risposi che ero il figlio del padrone di casa e chiesi cosa cercassero. L'ufficiale ignorò la mia domanda, mi fece venire avanti e mi chiese i documenti. Senza esitare, strassi il portafoglio e consegnai la carta d'identità del comune di Noventa Vicentina, intestata, seppure con la mia fotografia, un certo Giovanardi Franco. Non la perse nemmeno, la buttò sul comò, mi fece alzare le mani e mi perquisì. Assieme al portafogli avevo anche un piccolo Vangelo, ma non so se se ne accorse. Finita l'operazione, mi chiese furbescamente se mi piacesse il vino bianco. Avuto la risposta che, essendo un ex ufficiale degli Alpini, non facevo molta distinzione tra bianco e nero, si irritò e mi disse di far meno lo spiritoso. Ripropose la domanda di poco prima, che cosa cercavano? Cerchiamo le armi, fu la risposta. Gli assicurai che non avrebbero assolutamente trovate. Mio padre era sempre in piedi, in camicia da notte, vicino al letto, vicino alla finestra, il nostro impiegato Menotti. Oltre all'ufficiale, grande e grosso, di circa 27 anni che aveva parlato, ce n'era un altro, più piccolo, di tratti gentili e pressappoco della stessa età. Oltre al milite che mi aveva sparato contro il mitra ce n'erano altri tre, uno sconosciuto mago scuro in volto e due stensi che conoscevo di vista. Oltre a questi un classico questorino piccolo, rotondo meridionale, con un enorme palettotto di stoffa pelosa color marrone. Dunque proprio non sai cosa alludessi quando ti ho chiesto se ti piacesse il vino bianco. Assolutamente no, beh te lo spiegheremo noi. Continuarono a frugare nei cassetti di vari mobili. L'unica cosa che mi dava noia era quella carta in tavola falsa buttata sul piano di quel comò. Se fossi riuscito a farla sparire non sarebbero accorti che era falsa ed avrei potuto continuare ancora un po' a fare il tonto. Feci inutilmente cenno a Menotti che si trovava vicino a quel mobile, ma era talmente sconvolto che non capì nemmeno i miei cauti segni. Vista l'inutilità del tentativo, lentissimamente per gradi mi avvicinai al mobile, mi ci appoggiai. Il milite magro e scuro aveva appena finito di rovistare per tutti i cassetti del commoci, si appoggiò anche lui sfiduciato. La carta era tora tra me e lui, pensai di farla cadere e di spingerla poi sotto il mobile. Data la scarsa importanza che mi avevano dato, certamente sarebbero dimenticati di ricercarla. Proprio in quel momento il milite cominciò a giocherellarci, poi la prese. 90 Vicentina, lesse. Giovanardi Franco. Ehi, ma questo qui chi è? Quando mi contestarono il fatto, mi strinse nelle spalle, ormai era fatta. Passarono a perquisire le altre stanze, giunse il mio studiolo, rinvenuta nel cassetto della scrivania, la sicurezza di una bomba a mano, di una bomba da mortaio da 45, che avevo portato come ricordo di guerra. Il solito tenente disse che finalmente avevo trovato qualche cosa. Alle mie contestazioni risposi che non era essenziale trovarsi prove di maggior consistenza, ne avevano già abbastanza. Feci un cenno al questorino e qui si estratte le manette e me le fece scattare attorno ai polsi. Vedevo mio padre piangere in silenzio, ma quantunque avvertissi in me l'umiliazione mai provata, ne cercai lo sguardo per mostrarmi sereno. Non dissi una parola, ma l'altro ufficiale, quello più piccolo, ordinò al poliziotto di togliermi i ferri. Fu un solo passo più lungo del nostro, si è spacciato, disse, ma gli fu ugualmente grato. Da basso attendeva il piccolo del carrettiere richiesto se mi conoscesse. Rispose titubante di sì, era inutile negare ora. Disse al solito tenente che aveva bisogno di parlare da solo a solo. Venisse di là con me, mi rispose che non si fidava. Gli propose l'ora di ritirarci in un angolo della sala. Accondiscese solo a patto che un milite fosse nelle immediate vicinanze. Avutolo vicino con aria misteriosa, gli ricordai che quel giorno era il 10 novembre. Siccome quella data sembrava non dirgli niente, gli chiarì che era il giorno in cui scadeva il bando di Mussolini. Io ero uno che è stato incaricato di consegnare le armi. Intendevo forse burlarmi di lui? Nemmeno per sogno, niente da fare. Comunque era ben congegnata, ma con lui non attaccava. Siccome stavano volando dei bombardieri alleati ed io ancora con nervi lesi dal bombardamento, chiedevo se mi importasse o che importasse lo scoperto. Il tenente uscì con questa frase. È vero che sei stato in Russia e che è stato ferito? Sì, sai cosa? Ti devo dire allora, sono autolesionista. Non ci vidi più e gli saltai alla gola. Ripetilo, disse, ti ammazzo. Uno dei militi che avevo visto ancora, che era di est, ci divise e disse sul superiore che non doveva insultarmi così. Sapeva per sicuro che in Russia avevo fatto il mio dovere. Strano tipo quel milite. Ogni po' che mi potesse avvicinare mi sussurrava che gli spiaceva sinceramente. Gli spiaceva. Io sapevo che sarei stato fucilato. Quando ero in Russia chiedeva sempre di me a mio padre. Proprio sinceramente gli spiaceva. Come? Chi era colui? Come non lo conoscevo? Mandolo, era Mario Mandolo. Il nome lo conoscevo, godeva fama di fascista, acceso ed esaltato. La perquisizione era finita, importarono in strada, gli ufficiali ai miei lati, due militi di est davanti, a 4-5 metri, quelli altri due, 4-5 metri dietro. Attraversammo così tutta la città, sino alla casa del fascio. Sentivo che la gente mi guardava e si tirava in disparte sotto i portici, cercai di apparire più sereno di quanto in realtà fossi. Passando innanzi a casa sua, vidi con la coda dell'occhio Ettore Moro. Meno male, avrebbe preveduto lui a divertire immediatamente Marco ed Amedeo. Alla base dello scalone a chiocciola che portava ai piani superiori, mi attendeva il comandante delle brigate nere locali, gelosi. Andate pure a mangiare, ragazzi, avete fatto un buon lavoro, avete certamente fame, a questo ci penso io. Attento che non ti scappi, fu la risposta. Scappare, replicò, guarda qui come si fa, e trascinando la sua gamba di legno mi spinse su per la scala con la canna della pistola. Prima di farmi entrare nel suo ufficio, gelosi, chiama forte, soldà, soldà. Vedendo il mio quilino lo salutai, mi rispose con uno sguardo di disgusto dicendo, non avrei mai creduto che ci fossero delle vipere in casa mia, non avrei mai creduto che mentre salivo le scale avrei potuto ricevere una revolverata nella schiena. A parte il fatto che non ho mai sparato alla schiena a nessuno, risposi, non avrei scelto di certo le scale di casa mia per farlo. Entrò in quel momento anche Sisto Zanetti. Era un vecchio fascista che mi aveva conosciuto bambino, era un bravo uomo, emozionatissimo, mi chiede se mi rendessi conto della gravità della situazione in quale mi ero messo. Ne ero pienamente conscio, poveretto, era tale la sincera preoccupazione che gli si leggeva in faccia che mi faceva veramente pena. Gelosi cambiò tono e fatomi accomodare disse con voce calda che qualunque fosse l'impressione che lui non avesse, che di lui avesse riportata, non dovevo dimenticare che lui era e si sentiva innanzitutto un padre, mi aprisse a lui come mio padre. Fino a che la mia pratica fosse restata ad est, mi sarebbe potuto sempre accomodare, lo aiutassi a venirmi incontro. Risposi semplicemente che credevo che nulla potesse aiutarmi, quanto il dire la verità. La mia storia è quanto mai semplice, dissi, tanto meno semplice che non la si vuole nemmeno credere. Eravamo stanchi, ecco tutto, eravamo stanchi di una lotta inutile, ineguale e senza speranza, ed avevamo deciso di approfittare del bando del Duce per consegnare le armi. Era mai possibile? Volevo forse prendere in giro, niente affatto. Aveva mai avuto informazioni sicure, lui che pur ci dava la caccia su di noi? Era mai riuscito, nonostante la sua continua vigile opera, a coglierci con le mani nel sacco? Mai. Credeva forse che volendo non avremmo potuto procurarci una bolletta del Lazio? Non era forse vero che non avremmo scoperto nulla se non fosse stato per la mancanza di quella bolletta? Gli sembrava proprio impossibile, mi avvidi che la mia tesi stava facendo breccia. Ma perché allora avremmo dovuto consegnare la mia Padova anziché ad Este, che era più vicino e meno rischioso? Va bene fidarsi, ma dissi, ma proprio non ci stivamo di affidarci mani e piedi a coloro che in fin di conti sino a questo momento sono stati i nostri nemici. No, capitano, noi avremmo fatto consegnare la mia Padova e ci saremmo presentati chi a Vicenza, chi ad Este, chi a Treviso. Non volevamo che ad ogni piesso spinto ci venisse rinfacciato e state dall'altra parte la barricata, armati, per di più. Ci saremmo presentati come renitenti, come sbandati, non come forze attive. E pensare, disse gelosi, al bisogno che avevamo qui di armi, proprio a Padova dovevate portare, eravate così comodi qui. Certo però che ha ragione lei, vi avremmo sempre guardati con sospetto. Questa volta indubbiamente la mia tesi aveva sfondato. Gelosi volle sapere come era entrato un momento partigiano, come questo era organizzato, eccetera, eccetera. Mentre fingevo di schernirmi, cercavo disperatamente una via d'uscita. Un atteggiamento assolutamente reticente avrebbe contrastato troppo duramente con la versione che avevo appena dato per le nostre intenzioni. Mi conveniva cercare di guadagnare tempo.
Era già un pezzo che ci pensavo, perché c'era uno lì nella fondazione dove abitavo io che faceva il mercato nero e andava a comprare la roba là su di là, quella montagna là, veniva giù per vendere e poi quando veniva giù diceva adesso può venire la primavera che spuntano le foglie, vedi te lassù, lui aveva visto che lassù c'era del movimento, però non diceva dove. Sapevo io che ero sopra Vado, però non lo sapevo.
Sopra Vado, ma da qua sì. ci voleva un pochino ad arrivare.
Ah, voglia! Preso una decisione che io vado nei partiti, nei ribelli, via una mattina senza
e
di
i
niente,
la famiglia?
Niente, nessuno, zitto. Preparai un po' di roba per il ricambio, mutande, canottiere, capito? Mi feci un bel fagotto e poi me ne partì. Mi feci anche due panini il giorno prima. Alla mattina mi alzai presto, sono state le 5 e mezzo, le 6, era il giorno 16 maggio del 1944. E mi camminai su.
E c'era il sole o pioveva quel giorno?
No, era una giornata bellissima. Solo che, dunque, arrivai, io fino al Sasso non c'ero mai stato. A piedi, dai, sono Sasso Marconi, a piedi. Poi Sasso Marconi, presi la strada per Vado. Il bello è che quando arrivai a Vado, c'era Vado pieno di Brigata Nera. Sì, sì, quelli lì si prendevano, fa niente. Comunque, allora passai in mezzo, arrivai a Vado.
Cioè, quanti chilometri aveva fatto a piedi?
Ah, da Casalecchio a Vado.
Quindi? 20?
Non lo so, sono 8, no, sono meno, sono 8 da Casalecchio a Sasso, a Vado ce ne saranno altri 5, 6, adesso non lo so.
Aveva fatto colazione quella mattina lì però?
No, mi ero fermato per strada, no, io non facevo mai colazione al mattino.
Come mai?
Ascolti, perché noi non eravamo abituati a fare colazione,
quindi via,
mai fatto colazione,
bicchiere d'acqua e via,
niente, neanche. Via
come si fece?
Io ero abituato a
quello. E arriviamoci alle Brigate Nere.
Arrivai a Vado pieno di Brigate Nere, io non ci feci neanche caso, me ne andai, continuai la strada fuori Vado 5-6 km e mi trovai in difficoltà. Avevo le montagne di qua e di là, c'era il fiume Setta, alla destra c'era il fiume Sette e la montagna, alla sinistra sulla strada c'era un'altra montagna e io non sapevo da che parte andare, dove vado, dove sono. Ah, insomma, poi avanti un pezzo vidi una strada che andava su, una strada di campagna, mi avviai su per lì, penso tempo, vado su di qua, ma così all'avventura proprio. Arrivai avanti un pezzo, c'era una casa, dico adesso vado lì da quella casa lì, poi chiedo qualcosa, magari poi starò lì a dormire, perché ormai era già sera. Arrivo là, mi avvio là, vicino alla casa ci sono quattro ragazzi seduti lì, come arrivo lì, uno si alza su e mi punta la pistola addosso, dico, oh! cosa fai qua? Oh, niente, io cosa faccio? C'è Di Masi, perché adesso lui qua chi è? Chi sono loro qua? Erano in quattro. Ha detto, ma io sono venuto su così, come su così? Insomma, provai di trovare una scusa. Dico, beh, io vi cerco voi. Dice, noi, ma noi chi siamo? Penso che siete dei ribelli. Ah sì, bene, vieni molo. Mi portarono là dalla casa, hai capito?
Io cerco voi, bellissimo.
Ma guarda.
Io cerco voi.
E poi là, hai fame, hai sete? Oh, dico, sì, più che sete ho fame. Mi diedero da mangiare anche. Dice, adesso, stanotte stiamo qua, dopo domani poi. Allora, tre erano partigiani, l'altro no. Allora, due andarono con quell'altro. Era un po' più, molto più vecchio di me, avrà avuto una trentina d'anni.
E chi era quest'altro?
Adesso non poi glielo dico. E invece me mi misero a letto con un altro. Mattino partimmo e arrivammo sul comando.
E rieccoci qua dopo un breve stacco per dare fiato. E ricominciamo con la storia, appunto. Abbiamo sentito che Mario viene catturato, purtroppo. Cominciai però perciò a chiarire le mie ragioni della mia posizione di avversario dei nazifascisti. Le angherie di tradimenti perpetrati dai tedeschi in Russia in danno di reparti italiani. La fucilazione di mio cugino a Cefalonia per il solo fatto di aver obbedito all'ordine di resistere a loro. L'asservimento dei fascisti alle mire tedesche. Dissi che un giorno trovai nella cassetta della posta una lettera a me indirizzata. In un foglio compilato con parole ritratte ai giornali mi si diceva che era nota la mia posizione ai nazifascisti e che se io fossi stato disposto a rendere attiva tale opposizione avrei dovuto porre tale lettera corredata alla mia firma sotto un mattone che due sere dopo avrei trovato ai piedi del primo palo della luce sul lato destro di via Impero. Mentre stavo inventando tutto questo, erano entrati anche degli ufficiali militi di Padova che mi avevano arrestato. E poi per diversi mesi non avevo più visto niente, tanto che avevo creduto si fosse trattato di uno scherzo di cattivo gusto. E poi come sei entrato veramente a far parte di questa formazione? Cercavo di annotare nella mente tutto quanto andavo dicendo, tutte le parole, persino l'inflessione di voce. Sempre col solito sistema delle lettere scritte con parole di giornale, mi giunse una comunicazione con la quale mi si affidava il comando di una ventina di uomini nella zona di Megliadino San Fidenzio. Solo 20 uomini. 20 uomini al comando di un ufficiale, appena un plotone. Ma se da noi ci sono i marescialli che comandano le compagnie. Quel tenente, grande e grosso di Padova, che tutti ora chiamavano Baracco, intervenne. Sicché tu comandavi degli uomini a San Fidenzio, vero? Ma bene, bravo, disse, finalmente ci sei cascato. Adesso non potrai certo negare di aver partecipato all'uccisione di, e fece il nome di un fascista che non ricordo. Negai recisamente più volte, sempre controbattuto da Baracco. Parola d'onore, dissi, non sono stato io, non ne so assolutamente nulla. Al sentirmi proclamare parola d'onore, Baracco mi piepò uno schiaffone. Non avevo diritto io di parlare d'onore, disse. Avevo fatto il nome di Megliadino San Fidenzio perché, essendosi lì sfasciato completamente la nostra organizzazione in seguito alla fucilazione di San Vitale, avrei potuto con più facilità dare particolari su un'organizzazione non più esistente. Ora volevano sapere i nomi dei componenti, la formazione. Per quelli dei superiori me la cavai dicendo che non avevo mai avuto contatti diretti, ma solo mediante il famoso sistema delle lettere. Per quanto riguarda i gregari, posso dire solo i nomi di due capisquadra, dissi, non conosco che loro, non ho mai visto che loro. Mi mostrai piuttosto riluttante, poi dissi i nomi di Giallo Gioacchin e di Silvano Rosa, che poveretti erano già morti da quasi un mese. Baracco continuava a dire che erano tutte balle, ma gli altri erano perplessi. Era arrivato anche il commissario politico, Marattini, ma se n'era stato quasi sempre zitto e mi aveva trattato gentilmente. Beh, ora andiamo, disse Baracco, adesso ti portiamo a Padova. Scesi le scale in mezzo a loro, arrivai al piano terra, mi misero ad interrogare un sergente della Guardia Repubblicana di Lozzo, che ignaro del perché io mi trovassi lì mi aveva salutato. Davanti al portone, col muso diretto verso Padova, un'ardea verde. Baracco mi fece cenno di salirci, mentre loro continuavano a interrogare il sergente. Il mio cervello cominciò a turbinare come il sangue, che sembrava volesse spezzarmi le vene delle tempie. Questa poteva essere una buona occasione. Mi incamminai senza fretta e, giunto alla macchina, senza voltarmi o guardarmi in giro, come se fosse la cosa più naturale ed ingenua, vi girai dietro interponendo la macchina fra me e i miei custodi. Dalla macchina due militi, quelli venuti da Padova, che erano seduti davanti a me, dopo avermi fatto cenno di salire, si rivoltarono riprendendo a parlare fra di loro. Nella portella posteriore il mio sguardo rimase magneticamente attratto da uno stand, col caricatore armato, abbandonato alla spalliera del vetro posteriore. Esitai col cuore in gola, un attimo a afferrarlo e fuggire facendo strada con quello. I due militi stavano sempre chiacchierando e volgendomi le spalle. Staccai gli occhi d'allarme e guardai oltre il vetro, verso il portone. Baracco stava tirando fuori la pistola alla fondina. Aveva capito? Salì in macchina e mi sedetti. Di lì a pochi minuti filavo per le strade di Est in mezzo ai miei angeli custodi. Baracco continuava a dire che mi conveniva parlare, non la beveva nessuno la storia della consegna delle armi, cercavo di farli fessi ed ecco tutto. Loro però fessi non erano ed avevano anche mezzi idonei per farmi parlare. Vedevo l'autista, non me l'aveva ancora presentato, scusassi la grave scorrettezza, Bruciapaglia era. Ed era un ottimo specialista in quel genere di lavoro. L'autista, quel giovanotto biondastro con la giacca foderata di pelliccia, rise di gusto al sentirsi qualificare uno specialista. Avrei parlato, non aveva il minimo dubbio in proposito. Non mi avrebbero fucilato, ne stessi pur sicuro, se prima non avessero saputo quello che faceva loro comodo. In tutta questa amabile conversazione, l'ufficiale più piccolo, quello che mi aveva fatto togliere le manette, che non aveva ancora capito come si chiamasse, se ne era rimasto completamente zitto. Il suo comportamento, pur non avendo rivelato nulla di particolarmente favorevole, me l'aveva quasi mostrato più umano del suo compagno, quasi cavalleresco. Per questo mi sembrava di vedere ancora la chiesa della Motta che mi sfilava rapida davanti, in un momento di debolezza, quando sotto le sferzate e le truci promesse di Baracco mi vidi ridotto nel seguimento ammasso d'ossa frantumate. Gli sussurrai: fatemi quel che volete, però ricordatevi, prima di morire dovete farmi vedere mia madre. Baracco sentì e capì di essere andato oltre. Dissi allora che avevo cercato solo di impressionarmi. Non era affatto detto che io dovessi morire. Se avessi parlato, per esempio, tutto il più mi avrebbero mandato in Germania. Mi ricattava ora. Mi offriva la vita in cambio del tradimento. Anche questa volta aveva sbagliato. Non era certo proponendomi di barattare la mia vita con quella dei miei compagni, che avrebbe ottenuto qualcosa da me. Sottovalutandomi e insultandomi, non aveva fatto che rendermi ancora più deciso. Al comando della Muti mostrarono un elenco della roba che avevo trovato nelle botti. C'era tutto, sì, c'era tutto. Mi ricaricarono in macchina e mi portarono in federazione. Una piccola folla ci attorniò. Largo, largo, fece Baracco, abbiamo preso quello delle botti. Districandosi dalle strette di mano di congratulazione, Baracco mi guidò sino al primo piano. Senza farmi antifare anticamera, mi introdussero nell'ufficio del federale. In breve la stanza fu zeppa di ufficiali vestiti nelle più svariate uniformi. Non avrei mai pensato di suscitare tanta curiosità. Mi misero a confronto con due ufficiali, giovani ufficiali, piuttosto bassi, dei capelli neri ondulati. Scusate, mi riconoscevano, no, non ero io. Erano i fratelli Pisanò di Montagnana, che erano stati rapiti dai partigiani e tenuti in ostaggio. Il federale volle che gli raccontassi come erano andate le cose. Ancora una volta ripetei la mia versione con il maggior calore possibile. Mi ascoltarono in silenzio. Quando ebbi finito, avvertì attorno a me un silenzio quasi di disagio. Perché hai scritto quella lettera questa mattina? Di quale lettera stavamo parlando? Proprio non capivo. Su, non facessi il tonto. Avevo scritto una lettera che avevo fatto poi consegnare a padre Biondi. Non capivo di cosa si trattasse, ma intuivo del loro comportamento che era un elemento a mio favore. Negai di aver scritto alcuna lettera, facendo rivelare l'impossibilità di fisica di poterlo fare, dato che quella della mattina era nelle loro mani. Ma di che lettera si trattava? Il federale, un po' esitante, mi disse che era giunta tramite il padre Biondi una lettera nella quale si diceva che era un incaricato che dovevo consegnare le armi approfittando il bando del duce. Era stato Marco, non c'era dubbio. Era stato Marco che, saputo il mio arresto, si era ricordato il mio fugace a cena a quel bando. Era stato Marco, aveva capito su quello, che su quello avrei impostato la mia difesa. Dominando l'emozione, mi dichiarai contento di tale nuovo fatto che veniva a convalidare quanto da me detto fin prima dal primo momento. Il federale disse che sì, ormai la cosa poteva ritenersi chiarita, doveva però parlare con gli ufficiali del suo comando prima di lasciarmi andare. Mi mise in anticamera con due militi. Cominciavo ad essere nervoso ora. Sentivo libertà vicina, ma non ero libero ancora. La sentivo a portata di mano, ma avevo l'impressione di vedermi sfuggire un momento all'altro. Il tempo passava e la porta non si apriva. Sentivo che di lì stava decidendo la mia sorte. Forse tutta la mia vita dipendeva da quella decisione. E intanto il tempo passava, andavo su e giù, concitatamente, sotto lo sguardo sempre attento dei due militi. Era bene mi controllassi, anche questo mio comportamento avrebbe potuto essere oggetto di valutazione. Quanto tempo era passato da quando il federale mi aveva pregato di attendere in anticamera? Mezz'ora, un'ora, non lo so. Mentre stavo dicendomi che doveva essere intervenuto qualcosa di nuovo, la porta che dava sulle scale si aperse e accompagnando un milite entrò un uomo che avevo già visto. Sì, l'avevo veduto senz'altro, ma dove? Anch'egli, passandomi dinanzi, mi guardò come se pensasse la stessa cosa. Quando la porta del federale si aprì, ricordai chi fosse. Era il direttore del Dazio, ormai era finita. Dopo pochissimi minuti l'uomo uscì e mi passò dinanzi guardandomi con occhi dilatati. Era proprio finita. Ecco perché mi avevano fatto attendere tanto. Sicuramente erano venuti a sapere che 600 ufficiali della polizia repubblicana erano stati al Dazio per cercare di avere ritorno al carico ed avevano pensato di mettermi a confronto col direttore. È proprio vero che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Mi fecero entrare nuovamente l'ufficio del federale. Questa volta l'atmosfera era totalmente cambiata. C'era un'elettricità tale nell'aria che sembrava di sentirla correre per il poco. Barak urlava che a tutti, dico a tutti, calcava, è riuscito a darla bere men che a lui. Lo aveva sempre detto lui che raccontavo delle frottole. Interpellato rispose di sì, che era vero, avevo tentato di darla bere, chiunque al posto mio avrebbe fatto altrettanto. E mi era data male ed ero lì per pagare, se la togliessero però l'idea che io parlassi. A questa mia uscita, sghignazzando del fine della smargiassata, mi sentivo come un pezzo di ghiaccio, insensibile ai loro insulti e padronissimo di me. Toderini, che era alla sinistra del federale, con i pugni puntati sul bordo della scrivania, protendendosi verso di me, sino a farmi sentire l'alito del suo fiato sul viso, mi sibilò. Quanti denti hai in bocca? Tutti. Bene, li conterai tutti sulla tavola. Ridendo, risposi che si ingannava, pensando che ciò potesse bastare per piegarmi. Gli altri intanto rumoreggiavano, dicendo che era ora di farla finita, che il gradasso l'avevo già fatto abbastanza, ma che ormai era finita ed era inutile lasciarsi provocare dalle mie risposte. Toderini li zittì e, protendendosi nuovamente verso di me, ghignò: ah bravo, dunque non basta, sei coraggioso tu, vero? Sei della Giulia, eh? Vedremo però se sostenterai questo atteggiamento, questo coraggio, anche tra 20 giorni. Gli chiesi perché mai dovessi attendere proprio 20 giorni per dare una simile dimostrazione, che egli era evidente, ed egli, che evidentemente aspettava proprio questa domanda. Perché ti strapperemo un'unghia al giorno? Urlò trionfante, cercando di dare al mio riso un tono discreto e misurato che facesse comprendere quanto fossi padrone dei miei nervi. Risposi mostrando in giro il medio della mano sinistra: se è per questo saranno soltanto 19, dato che questo manca la prima falange. La risposta li irritò ancora più di quanto avessi immaginato e fu tutto un carosello di pugni minacciosi a 2 centimetri alla faccia, accompagnati dagli insulti più volgari. Era ora di finirla. A proposito, dove mi avrebbero rinchiuso? Lì in federazione non era meno da pensare, non c'erano locali adatti, nemmeno alla Muti. In via Rinaldo Rinaldi ce n'erano, ai Paolotti nemmeno a pensarci, dopo il colpo che era stato fatto liberando quei prigionieri. Me lo porto con me a Ponte di Brenta, disse Baracco. No, rispose Toderini, deve restare a Padova. Dobbiamo averlo sempre sotto mano per interrogatori e confronti, me lo porto con me al Buon Servizi. Baracco provò a protestare, a contendere la preda, ma Toderini era più elevato in grado e bella meglio. Come ultimo tentativo, Baracco azzardò un bada che so per sicuro che dal Buon Servizi hanno contatti con l'esterno, che fece andare in bestia Toderini, che ruggì con il Buon Servizi lo comandava lui e che ora era sempre disposto a rispondere. Alla luce dei fari oscurati della balilla intravidi scendendo una seppia di visi che, stringendo gli occhi, cercavano di federmi in faccia. Eravamo arrivati alla Buon Servizi, ma indubbiamente la notizia era giunta prima di noi. Toderini, seguito da alcune decine di militi che mi lanciavano sul viso battute oscene ed offese crudeli, mi scortò sino a una cella al piano terra della torretta di sinistra dell'ingresso al teatro dei 5.000. Dopo che un milite ebbe spalancato una porta, restai un attimo fermo sulla soglia a guardare una scritta tracciata col gesso fra le macchie di salso. Toderini, spingendomi dentro: ecco, questo è una reggia per te. Domani comincia il bello, mio caro, disse calorosamente, approvato dalla piccola folla dei suoi subordinati. Per la patria e per il re, c'era scritto sul muro. In questa lurida cella giace Barion e tace. Appena la pesante porta fu rinchiusa e il catenaccio ebbe finito di cigolare, avanzai nella cella e mi sedetti sul pancone. I militi si erano assiepati e inferrati alle 2 finestrelle e di lì continuavano a lanciarmi insulti e sputi. Ero stanco. Il catenaccio cigolò di nuovo ed irruppe vanamente, trattenuto dal carceriere, un energumeno basso e tracchiato. Mi prese per il bavero e mi fece alzare. Mi alzai continuando a tenere le mani in tasca. Volevo mettermi volontariamente alla condizione in cui mi fosse più difficile reagire. E non dovevo reagire, forse volevo proprio quello. Scrollandomi continuamente mi urlava sul viso che ne stessi pure sicuro, non sarei stato fucilato o no, ma mi avrebbe fatta lui la pelle con queste sue mani. Le vedevo con le sue mani, proprio con quelle me le avrebbe fatta. Ma che fucilazione, per gente come me ci voleva ben altro. La tortura ci voleva, ma la tortura come la sapeva fare solo lui. A queste minacce seguì una descrizione dettagliata delle sue capacità e delle sue specializzazioni. Non riuscivo a capire perché ce l'avesse proprio così con me e glielo chiesi. Ah, cascavo dalle nuvole anche. Non avevo forse detto nell'interrogatorio subito ad Este che quando in quando mi recavo a imparare disegno tecnico a Ponte Vigo d'Arzere da mio cugino? Da tempo mi era accordato con mio cugino di dare questa versione alle mie frequenti assenze da lozzo. Sì, era effettivamente vero, ma cosa c'entrava? Che c'entrava? Stupido era lui, vero? Mi riconosceva benissimo la descrizione fattagli dalla moglie, non poteva sbagliare. Ero stato io che avevo buttato quella bomba a mano nel negozio che sua moglie gestiva. Quando cercai di dirgli che proprio si sbagliava e che niente aveva a che vedere con quell'attentato, si infuriò ancora di più. Io continuavo a tenere le mani in tasca per paura di reagire. In quella mentre entrò un maresciallo che, prendendo il mio aggressore per le spalle, me lo strappò di dosso, senza però poter evitare che quello mi riflesse una potente pedata al basso ventre. Riuscì a ripararmi un po'. Il maresciallo si scusò, stessi sicuro non sarebbe più accaduto. Il forsennato intanto urlava che non era finita. Mi avrebbe messo a confronto con sua moglie. Se ero io, non me la sarei ricavata, no. Nessuno avrebbe potuto strapparmi dalle sue mani. Un po' alla volta, anche i più accaniti si staccarono dalle inferriate e ne approfittai per tappare le finestrelle con della paglia. Faceva freddo e non avevo voglia di essere sempre spiato. La cella in cui ero rinchiuso misurava 3,5 metri di lato e aveva un'altezza di quasi 7 metri. A circa 5 metri d'altezza sulla parete di fronte alla porta una lampadina molto debole. Più sotto la scritta a caratteri grossolani che aveva attratto la mia attenzione fino al mio primo affacciarmi sulla porta. Per la patria e per il re in questa lurida cella giace Barione e tace. Era un motto, era un programma, era un atto di sfida. Sempre rivolgendo le spalle alla porta, sulla parete sinistra, due finestrelle con le inferriate, sulla destra un tubo sbucava dal muro a circa 6 metri d'altezza e veniva giù a perpendicolo e rientrava nel muro dopo aver corso per un metro parallelo al suolo. Era la conduttura dell'acqua dei gabinetti che erano attivi alla cella. A circa metà del locale, trasversalmente a 60 cm dal suolo, una trave sulla quale erano appoggiate le estremità inferiori di 4 tavolacci. Le superiori poggiavano su un cavo del muro di fondo. Sui tavolacci della paglia fradice, 4 coperte da campo, sparse 4 sedie pieghevoli di legno. Nel soffitto semiavolto nella penombra si indovinava una macchia più scura e sembrava una botola. Udì i passi fermarsi dinanzi alle finestrelle. Una mano spazzò la paglia e un viso amico guardando. Mentre un milite nel vano della porta mi teneva sotto la minaccia dell'arma, un altro rotondo e rubizzo mi portò una scodella di pasta asciutta. Perché mai avevo tappato così le finestre? Perché avevo freddo. Dopo mangiato mi stesi sulla paglia e frugai con le mani in mezzo ad essa. Trovai un femore di pollo e circa 1 metro di spago marcio. Con l'osso di pollo ed un piccolo crocifisso di metallo non mi avevano trovato, fingendo di dormire, cercai di intaccare il muro. Scostato l'intonaco ed era arrivato alla muratura, mi avvidi che erano energie sprecate. Meglio dormire. L'indomani avrei avuto bisogno di tutte le mie energie migliori. Sembrerà strano, ma dormissi appolitamente sino al mattino. Quando mi svegliai, il mio sguardo corse praticamente al soffitto. Era il solo particolare della cella che non conoscevo ancora bene. Nel soffitto, a circa 7 metri dal suolo, c'era un foro circolare di 1 metro di diametro. Al di là non c'era il cielo, ma un altro vano, un raggio che penetrando attraverso la botola disegnava sul muro, sopra le finestrelle, 2 rettangoli affiancati di vivo sole. Mi indicarono che sul muro opposto, sopra i gabinetti, dovevano esserci e senza sbarre 2 finestrelle. Ricordai di aver notato tanti anni prima, quando mi recavo a lezione ginnastica alla vicina palestra, ora trasformata in caserma, che sulla sommità della torretta c'erano 2 aperture oblunghe e strette affiancate. Non potevano essere più larghe di 30 centimetri. Se arrivo a raggiungere quelle finestrelle, pensavo, magari a costo di allargarle con i denti, ma ne sono sicuro, passo. Di lì a poco mi portarono una tazza di caffè. Questa volta accompagnava il carceriere e il maresciallo della sera prima, quello che mi aveva tolto di dosso quell'energumeno. Bevi il caffè, rimosso la paglia, mi affacciai alle inferriate a guardare nel cortile. Diversi militi andavano e venivano, di quando in quando si appressavano alla mia cella, urlarmi parolacce, ma se ne andavano subito. Il maresciallo andava anche lui avanti e indietro, di quando in quando si volgeva dalla mia parte. Lo chiamai e gli chiesi che ore fossero. Come mai il capitano Toderini non era ancora venuto per interrogarmi? Mi rispose che Toderini non c'era, con tua probabilità per qualche giorno sei stato interrogato, erano andati in rastrellamento. Sinceramente tale notizia, anziché addolorarmi, mi fece trarre un sospiro di sgravistico sollievo. Il sole era già alto quando le sirene si misero a urlare, allarme aereo. I miei nervi balzarono a fior di pelle, quasi subito alcuni lightning sfrecciarono bassi nel cielo. Poco dopo il rombo delle esplosioni tornò a cupo. Vedevo la gente correre nel cortile, c'era un rifugio U scavato nei bastioni che delimitavano il cortile a caserma al lato opposto a quello in cui si trovava la mia cella. Forse non tutto il male viene per nuocere, pensai. Chiamai il maresciallo e dissi che ero stato colpito in bombardamento, che avevo i nervi scossi. Mi mettessero mitra alle coste e mi mettessero alla scoperta, avevo pure il crollo. Rispose che aveva chiesto l'aiutante maggiore, buona persona. Se mi lasciano uscire, pensai, riesco a infilarmi tra la gente, voglio vedere, proprio vedere se hanno ancora a disparare ugualmente. Dopo un paio di minuti il maresciallo ritornò dicendo che accoglieva la richiesta. Mi facevano uscire, però niente in cortile, ma fra 2 angeli custodi diritto di rifugio. Pazienza, per questa volta non era andata. Dopo essere stati a parlottare a lungo col maresciallo, 2 militi mi presero in consegna. Mentre attraversavo il cortile ormai sgombro di civili, sentivo che se avessi tentato di fuggire non avrei fatto più di 3 passi. Arrivati all'entrata del rifugio, un milite mi precedette. L'altro, sempre col mitra imbracciato in posizione di sparo, mi spinse dentro. Il milite che mi precedeva si faceva largo tra i civili lentamente, illuminando i volti con il raggio di una torcia elettrica. Era un procedere lento fra l'imprecazione della gente alla quale pestavo i piedi e un salmodiare sommesso che si faceva più alto e sicuro ogni volta che un tonfo più vicino faceva fremere le pareti di rifugio. Quando al milite di testa, Paolo Opportuno, Ci fermammo, mi fece posto tra una donna grassoccia e un bambino. I militi mi si misero di fronte, di scappare non è meno il caso di tentare. Anche questa volta è andata male. Stavolta, caro Mario, non te la cavi con tanta facilità, pensai. Qua va a finire che ci lasci la pelle dinanzi a un plotone d'esecuzione. Nella migliore delle ipotesi, poi, già proprio nelle migliori delle ipotesi, perché se finisce nelle mani di quel forsennato ieri sera, beh, meglio non pensarci. Già, ma è anche una parola a dire di non pensarci. Una donna che si è vista scoppiare i febbri di una bomba fa presto a vedere anche quello che non ha visto. Basta solo che si trovi di fronte a un tizio che le dicono che è un partigiano. Il ragazzetto alla mia sinistra era il figlio della donna grassa che aveva a destra e sembrava avesse il gento vivo indosso. Quantunque ci fosse bombardamento, voleva uscire a vedere gli aerei. Allorché, nonostante le preghiere e le minacce della madre, si accinse a scavalcare la gente per uscire. Lo afferrai per un braccio e lo riconsegnai a sua madre. Aveva ragione la mamma, dove voleva andare a farsi ammazzare? La donna se lo strinse al seno e mi ringraziò. Dopo pochi minuti l'allarme ebbe termine. I miei angeli custodi, prima di farmi uscire, attesero che tutta la gente se ne fosse andata. Passandomi davanti, la donna mi ringraziò ancora. Dopo che fui rinchiuso in cella, il maresciallo si appressò alle inferiate. Come andava? Bene, grazie. Mi chiede se avessi, che avessi, gli sembrava più preoccupato di prima. Risposi che in effetti lo ero. Non mi sarebbe importato nulla a morire dinanzi a un plotone di esecuzione e per delle imputazioni che seppure da me non condivise neppure trovassero qualche fondamento in realtà. Quello che mi spiaceva e mi preoccupava era la possibilità di niente affatto utopistica, poi avevo visto come era gettato su di me la sera prima quel forsennato, di finire addirittura fatto a brandare da un fanatico per colpa in realtà da me non commessa. Quanto ci avrebbe messo quella donna a riconoscermi, nemmeno un secondo, figurarsi con quello spavento che doveva aver preso al solo trovarsi davanti a un partigiano, avrebbe senz'altro riconosciuto in me l'autore dell'attentato. Il maresciallo mi guardava con un sorriso incomprensibile che aumentava mano a mano, che mi accoloravo e doloravo preoccupato. Gli dissi duro che se era venuto lì per ridermi in faccia, per farmi soffrire maggiormente, poteva farlo finché gli pareva. Mi sarebbe servito allenamento. Questa volta sbottò in una risata. Non era lì per farmi soffrire, no, anzi, stessi tranquillo. Quell'energumeno non sarebbe più presa con me, ne fosse più che sicuro. Replicai che se prima non avessi superato il confronto con quella donna, non sarei stato sicuro affatto invece. Sorridendo, replicò che poteva essere sicuro, appunto perché il confronto con la moglie del milite aveva dato esito negativo. Ricordavo quella grassoccia che aveva a fianco nel ricovero. Sì, era proprio quella e non mi aveva affatto riconosciuto. Lo ringraziai di cuore per avermi tolto un vero macigno dallo stomaco. Dopo avermi portato a mangiare, il maresciallo si fermò vicino alla finestrella. Si vedeva che aveva voglia di parlare, anch'io d'altronde sgravato a quella preoccupazione che mi aveva oppresso fino a poco prima, avevo voglia di scambiare qualche parola. Dopo qualche preambolo vago, uscì con la domanda che capisse il noccio di quanto volesse sapere da me. Come mai lei, già ufficiale combattente, ferito, studente universitario, si è messo da quella parte? Risposi che era una domanda alla quale avrei potuto rispondere chiedendo a lui come mai, dato che mi sembrava una persona per bene, fosse finito fra quella gentaglia. Rise e disse che sì, in effetti era proprio così, sentiva disagio fra i compagni. Era stato squadrista, però a quantunque non ne condividesse i metodi e forse neppure gli ideali della Repubblica di Salò, gli sarebbe sembrato di tradire non aderendo alle forze della Repubblica di Mussolini. Aveva risolto il problema che gli agitava la coscienza facendomi assegnare ai servizi interni di caserma. Non sarebbe sentita mai di andare in estrellamento contro altri italiani. Oh, ma adesso ero io che dovevo spiegargli perché mi fossi messo da quella parte. Dissi subito che il fatto di essere stato ufficiale, di essere stato studente universitario, anziché costituire quello che intuivo dovesse apparire, secondo il suo modo di pensare un controsenso di un ostacolo, ne era stata in realtà proprio una delle cause. La mia decisione dipendeva proprio dall'avere io comandato un plotone di alpini russi a tu per tu con i tedeschi. Avevo così sperimentato e constato il loro animo bestiale gli intendimenti proibitori nei nostri confronti. Non eravamo noi italiani, se lo ficassero bene in testa i traditori. Eravamo solo gente che, amando veramente il nostro paese ed avendo compreso verso quale rovina irreparabile esso stesse correndo, appunto per i tradimenti tedeschi, avevamo cercato e cercavamo di correre ai ripari. I traditori erano tedeschi. Erano loro che avevano piantato i nostri soldati a combattere disperatamente nelle piane affocate della Marmarica. Erano loro che ci avevano piantato nelle steppe roventate al giallo russo, quando il loro sforzo e il loro appoggio avrebbe salvato la vita di decine di migliaia di italiani che non avevano abbandonato la lotta. Erano i tedeschi traditori che non avevano fornito, così come pattuito, le armi necessarie. Che cosa sarebbe dovuto fare? Sacrificare l'Italia perché i tedeschi potessero salvare la Germania? No, non venisse a parlare a me dell'uso di soldati della Gran Germania, li avevo visti io i tedeschi in fuga e potevo garantirgli che mai soldato italiano era fuggito così. Sicuri, sprezzanti, semidei addirittura, quando si sentivano i più forti. quando tutta l'organizzazione divenivano dei conigli spauriti, quando la battaglia aveva spezzato i rapporti di superiorità ed il caos aveva reso soldato un individuo che doveva sopperire con il suo coraggio l'organizzazione della potenza. La potenza aveva il posto del coraggio, l'organizzazione al posto del cuore. Per questo non erano ancora riusciti a capire quanto male avevano fatto la loro causa con i loro sistemi. Di impiccare, di bruciare e deportare erano capaci. Queste le loro bravure e le loro vanterie. Tutta roba fatta a freddo, collegazione dopo, calcoli su calcoli e tavolino. Nemmeno di odiare o di amare erano capaci, se questo non era organizzato, impiccare, bruciare e deportare. Quante brutture di tal genere aveva visto commesse da loro attraverso la Russia. Ed ora questi stessi sistemi, ancora più imbarbariti e spersonificati, perché ancora più organizzati, essi tendevano ad applicare in Italia. Aveva cominciato a Cefalonia, lo sapeva che aveva perduto un cugino che era come me, un fratello, che era come un fratello per me a Cefalonia, già proprio così, fucilato lo avevano soltanto perché era un ufficiale, un bravo ufficiale che anche quando tutto era chiaramente perduto aveva continuato a combattere così come gli era stato ordinato. Questa era la loro civiltà, fucilare i prigionieri, bruciare i villaggi e deportare le donne. Le aveva mai viste lui le donne ebree, lacere e scheletriche, cadere sotto il piombo dell'aguzzino per il solo fatto di essersi buttate su una crosta di pane che l'innata pietà italiana aveva gettato loro dalla tradotta? Si era mai trovato lui ferito con pericolo di dissanguamento decine di chilometri più vicino all'ospedaletto nell'inferno della battaglia, quando nemmeno le autobulanze possono giungere a doversi buttare a terra per non essere investito dagli autocarri tedeschi in fuga proprio mentre invocava di essere caricato? Da autocarri tedeschi si trascinavano in ritirata quelle bocche da fuoco che tante vite di alpini avrebbero salvato se fossero state là con loro, e non mi dicesse che erano le solite direzioni dovute all'ingigantimento degli episodi passati di bocca in bocca, perché quel ferito minacciato dal dissanguamento ero io. No, certo lui non aveva visto, provato, sofferto questo, e non poteva rendersi conto di come uno come me, che era stato ufficiale ed era studente universitario, potesse essersi messo da quella parte. Non li conosceva lui, noi tedeschi. Nella disfatta, nella sfortuna, bisogna conoscere la gente per valutare, ed io ho avuto la ventura di poterlo fare. E fortunata giudicavo questa avventura, perché mi aveva consentito di vedere qual era la strada che mi dovevo seguire e che mi aveva dato la forza di imboccare e di seguirla fino in fondo, anche se era la più dura, la più tremenda e la più dolorosa, anche se ho considerato io, che ero stato ufficiale, che ero studente universitario, nient'altro che un bandito. Tutto questo disse al maresciallo repubblicano che, appoggiato alla gratta, mi stava ad ascoltare. Tutto questo gli dissi con veemenza e con tutto il calore e lo sdegno che quei ricordi mi suscitavano. Quando tacqui se ne sto zitto e pensieroso, disse infine sì, aveva capito, sentiva che dal mio punto di vista era giustificabile il atteggiamento che mi ha assunto. Certo che però mi ero messo in bel guaio, era al bando della legge, la legge era dalla parte loro, non potevano considerarmi un soldato come tale trattarmi. Un partigiano ero, con tutte le conseguenze che una tale qualifica considerazione di fronte alla legge ufficiale ne conseguono. Risposi che la legge promanava da un governo che non era affatto il governo legittimo, perciò che la loro legge non la potevo prendere in considerazione. Per me il governo legale era quello del sud ed era da quello che io ubbidivo. Sì, va bene, ma intanto così ci rimettevo la pelle. L'avevo valutata bene la mia situazione, la pelle ci rimettevo. Quanti anni avevo? 23. Me ne avrebbero dati di più. Quanti fratelli avevo? Nessuno, figlio unico, e non avevo pensato ai miei genitori, al dolore nel quale la mia morte li avrei gettati. Un brutto affare, proprio un brutto affare. Risposi che la mia situazione l'avevo considerata bene, ancora prima di trovarmici. Mi c'ero preparato da tempo, era per questo che ero così calmo, mi ero assuefatto l'idea di trovarmi prima o poi in un simile frangente. Sì, tutte belle parole, ma la morte, specie a 23 anni, è una gran brutta compagna. Certo che forse avrei potuto ancora cavarmela se avessi parlato, per esempio, probabilmente si sarebbero accontentati di mandarmi in Germania. Risposi che ero spiacente, molto spiacente, di lasciarci la pelle, ma che non ero tanto vigliacco da barattare la mia vita con quella degli altri. Continuò invitandomi a considerare il dolore dei miei genitori. Poi lo chiamarono e se ne andò pretendendo di tornare. Quella sua insistenza affinché parlassi mi dava una sottile sofferenza, in quanto mi era sembrato un uomo onesto. Che fosse stato messo lì per cercare di agire sul mio morale, mi spiaceva di dover cambiare opinione su di lui, perché il sentire la presenza di una persona onesta mi dava più forza. Il tono con il quale mi aveva invitato a considerare la situazione, in tale di parlare, a dire il vero, non mi era sembrato insinuante e preordinato. Certo che però ci stavo male, in fin di conti era lui che mi aveva tolto di dosso quell'energumeno la sera innanzi, ed era lui che aveva congedato in modo così leale il confronto con la moglie di quello. Bisogna che lo metta alla prova, pensai, bisogna che sappia se il suo interessamento è vero o soltanto un puro calcolo per fiacare la mia resistenza. Quando tornò mi chiedi se ci avesse pensato. La vittoria, poi, nonostante tutto, non sarebbe mai stata dalla nostra parte, ed il nostro era tempo e sangue sprecato. Risposi che ero sempre dello stesso parere, ma insinuai un po' di esitazione nella mia voce. Quando ritornò alla carica, dissi chiaro e tondo che avrei parlato solo nel caso che qualcuno avesse prima fatto in modo che i miei compagni potessero essere a 300 km di lì, al sicuro. Dissi questo lentamente, guardandolo con tensione negli occhi. Durante i diversi secondi che gli sto a rispondere, sentivo il cuore battermi forte in gola. Adesso avrei saputo con chi avevo a che fare. Finalmente mi rispose che aveva capito ciò che io intendevo, ma che in coscienza non si sentiva di prestarsi a un simile gioco. Qualunque cosa dovesse succedere prima o poi ai suoi amici, disse, lei potrebbe pensare che è stato barbiere a tradirla, ed io non voglio che ciò sia mai. E sono le 55, continueremo la prossima volta a vedere come il nostro compagno partigiano se la caverà rinchiuso in questo momento nelle spietate carceri fasciste di Padova. Vogliamo ricordare chiaramente due appuntamenti per quanto riguarda il prossimo, chiaramente 10 febbraio, giorno della menzogna, non giorno della memoria, in cui noi ricordiamo tutto, anzi appunto per questo ci sarà sabato 4 febbraio, Foibe, revisionismo, resistenza, presso la Marzola occupata, incontro e dibattito con Sandy Volk, uno storico triestino, così mi dice la regia. Comunque anche dal cognome chiaramente di origine slovena. Da mercoledì comunque 1 febbraio sarà presente alla Marzola occupata la mostra Testa per testa perdente sui crimini fascisti nei Balcani, materiale informativo. La fotografia che comunque si vede nel nostro volantino vede questo eroico partigiano sloveno, jugoslavo comunque, che nonostante abbia la corda al collo, perché si capisce che si trova praticamente su un capestro, si vede la sua faccia che comunque inneggia la resistenza, in ogni caso che la sua pura non ha paura di morire per la libertà e per combattere il fascismo. Quindi noi vogliamo ricordare appunto di partecipare tutti numerosi a questo appuntamento importante per evitare il revisionismo storico da parte dei fasci e comunque tutto il governo borghese imperialista italiano che vuole buttare fango sulla resistenza di un popolo, in questo caso jugoslavo, e anche volevo ricordare la divisione, chiaramente, e dato che magari apriremo anche la prossima volta, finito il libro di Tognato, una parentesi appunto su chi combatté nelle file dell'esercito di liberazione jugoslavo, il Nonus Corpus, e vogliamo ricordare la divisione taurinense Garibaldi che combatté dopo l'8 settembre 43, si unì alle forze partigiane popolari jugoslave. Vogliamo ricordare per chi può partecipare che sabato alle 14 in quel di Modena, scusate un attimo, adesso leggo ciò che mi è stato mandato anche a me, sabato alle 14 è stato chiamato un corteo nazionale a Moda del Sicobas in risposta all'arresto farsa del compagno Aldo Milani, sospettato, come dicono i media capitalisti, di aver ricevuto tangenti da parte del padronato, cosa che invece è caduta subito, e di fronte a 2000 persone, 2000 compagni di lavoratori che sono andati subito a fare sostenere la lotta del compagno, che hanno dovuto i soliti borghesi imperialisti scarcerarlo, per chiaramente hanno smontato la farsa, quella farsa maledetta di stampo fascista. Quindi sabato ci sarà appunto questa manifestazione indetta dal Sicobas in solidarietà comunque al compagno Aldo Milani, che ha visto trionfare la verità e portare a galla chiaramente la menzogna del padronato. Noi vi salutiamo e ci sentiamo mercoledì prossimo con la nostra canzone di chiusura, che è Fischia il vento, e speriamo fischi ancora.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì. forte il cuore, il braccio nel colpire. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo meriti.